Allora, il problema per la teologia fondamentale, di cui poi daremo ancora delle definizioni più precise, però fondamentalmente io ho già detto che si tratta di giustificare e fondare la proposta cristiana, questo è l'essenziale, no? Quindi noi abbiamo fatto il lavoro teologico, un po' che cos'è. Noi abbiamo in questo lavoro teologico molto ampio, abbiamo un settore specifico che è chiamato teologia fondamentale, che ha come compito, e qui nell'introduzione del manuale era anche detto, non l'avevamo visto insieme, soprattutto quello di giustificare e fondare la proposta cristiana, in modo che se uno fa questa scelta d'esistenza, la faccia con consapevolezza, con un fondamento e quindi con una giustificazione. Se uno mi viene a proporre la proposta buddista oggi, posso dire bene, la esamino e poi vedo se ha fondamenti sufficienti oppure no, così è il cristianesimo. San Tommaso ripete varie volte nelle sue opere insieme a Agostino: non crederei se non vedessi che debbo credere. Non possiamo andare avanti e dire sì, io sono cristiano, così più o meno. Certo, poi questo vedere di dover credere lo esamineremo e vedremo cosa comporta. Non sempre, molta gente semplice vede di dover credere con delle motivazioni che sono sue e loro rispettabilissime, no? Se io, come ho già detto qualche volta, avessi come motivazione solo che siccome Paolo è così grande, così intelligente, così questo, così quell'altro, lui crede, allora di conseguenza anch'io credo. Può essere un'ottima ragione questa, però ce ne sono anche altre, poi si esatte. La prima tappa sarà vedere quali sono gli elementi caratterizzanti la proposta cristiana, perché se io devo fondarla e devo poi giustificarla, devo avere anche la consapevolezza di che cosa fondo e di che cosa do giustificazione. La proposta cristiana risponde a un domandare dell'uomo, a un domandare, perché è inutile rispondere alle persone, quando queste persone domandano mai niente. Normalmente le risposte date a persone che non domandano vanno a finire nel baratro. È un po' un colino, la persona che non fa la domanda precisa e aguzza è un po' come un colino, tu ci butti tutte le risposte, lì per lì si bagna un po' questo colino, poi tiri su acqua, non c'è di più. Ed è quello che avviene molte volte oggi, noi predichiamo, noi parliamo, noi diciamo la bellezza della cristianità, come gli altri ti domandano il pane e tu gli dai un'altra cosa, alla fine quello che gli dai è difficile che incida, qualcheduno resta toccato, qualcheduno che è fatta a colino resta toccato dall'acqua un po' bollente, magari poi si risveglia, normalmente se non c'è questo domandare. Allora, il compito di questo prodromo è andare a perlustrare là dove questa domanda si evidenzia particolarmente e insieme prende forma. Io penso che tutta la vita dell'uomo è il domandare, e in tutti gli ambiti del mento dell'esistenza ci sia implicito o esplicito questo domandare. Quando uno domanda alla sua ragazza a 20 anni, gli occhi azzurri, gli dà il senso della vita, tutto, fondo in questo domandare, cioè il domandare anche nell'infinito, anche se lui che capita se ne accorge, però poi non finisce più in questa situazione. Quindi in ogni evento, anche proprio del domandare il pane quotidiano, perché mangiamo? Per sopravvivere, per esistere, perché se esistiamo? Vale la pena, è da farsi. Quindi direi in tutto c'è questo domandare, però c'è una dimensione dell'uomo dove questo domandare, ho detto, si evidenzia e prende forma. Diventa, Signore parla, che il tuo servo ti ascolta, oppure anima mia parla, che ho bisogno di una tua risposta se viene dall'infinito, cieli, parlatemi. È una dimensione, dicevo, dell'uomo dove prevalentemente si esprime questa domanda. No, ho detto, si evidenzia e prende forma più ordinata, perché tante volte noi nella vita abbiamo un domandare in forma, dicevo tu. Ma siccome si fa un po' fatica a dare forma poi alla domanda precisa, molte persone vanno avanti per tutta la vita con questa esigenza di un domandare, ma non costruiscono mai un domandare, quindi non trovano mai risposta. Perché quando la domanda non si tematizza, e quindi non diventa con una forma ben precisa, è difficile rispondere. E quindi non trovano mai quello che vanno cercando. Come i bambini piccoli, no? quando hanno 2 anni, più pane, acqua, voglio andare fuori, oppure hanno altre esigenze particolari e se le esprimono. Quando sono quelli piccoli, tu li vedi piangere, si stringe il cuore, non so, un po' lo fai ballare, un po' lo metti su, un po' lo metti giù, un po' gli racconti la favola, però un po' lo continua a piangere e tu capisci che hanno esigenza di qualcosa, però non ti viene fuori questa domanda. Allora, la trattazione della religione, cioè del momento, della dimensione religiosa dell'uomo, in teologia fondamentale si studia proprio perché in essa si concentra e si evidenzia e prende forma il domandare rivolto a un senso, ad un significato, ad una direzione del proprio esistere. Quindi la nostra breve trattazione sulla dimensione religiosa dell'uomo, sull'aspetto religioso, non vuole fare un trattato su che cos'è religione, eccetera, anche se dovremmo dire qualcosa, però direttamente è indirizzata a vedere la nostra dimensione religiosa in quanto questa dimensione ci fa sorgere la domanda sul fine, sul senso, sulla salvezza. Quando gli uomini non sono più in attesa di nessuna salvezza, questa proposta che possiamo dire, la dimensione religiosa, svanisce, o quello che capita spesso oggi, emigra in altri campi dell'esistere. Quando parecchi anni fa, nel 68, 69, 67, 70, si facevano le grandi domande, che erano poi domande di una buona società politica, di una buona economia, di una giustizia sociale, di tutto questo, indubbiamente la dimensione religiosa rimaneva coperta, no? Nascosta, e qualche volta l'empito, la forza della dimensione religiosa passava nel campo delle domande politiche, economiche o sociali. Difatti, non a caso, molti dei sessantottini erano di provenienza di tutti i movimenti cattolici, Scout, Azione Cattolica. Perché? Perché loro avevano questa passione del domandare, che era un po' venuta su. Però in quel momento il domandare sulle cose ultime sembrava un po' prematuro, cominciamo a domandarci sulle penultime e mettiamo a posto queste. Quando abbiamo messo a posto le penultime ci faremo la domanda sul senso della vita, che è tutta un'artificiosità perché l'uomo vede insieme cose ultime e penultime. In una lettera scritta da Krakauer, uno dei grandi anche della scuola di Francoforte, di cui noi conosciamo solo Adorno e Horkheimer, i due grandi. Ma Krakauer è stato il più versato, il più acuto. Lui ha trattato di cinema, è stato il primo grande, direi, teorico, ci ha trattato di filosofia, ha trattato due romanzi bellissimi che sono da leggere tutte e due, uno è Georg e l'altro è Ginster, e poi ha trattato di saggistica, per esempio ha fatto un volume bellissimo su Offenbach e la Parigi del suo tempo, quindi cos'era la Parigi fine 800, questo è fresco, direi, così suggestivo, sociologico proprio e generale di questa società a fine secolo francese. E ha scritto lui anche un libro intitolato Prima delle cose ultime, quindi ci sono le penultime. E per una lettera che scriveva a Bloch, quest'altro filosofo dell'utopia, meraviglioso, tre volumi, bisognerebbe meditare costantemente il Prinzip Hoffnung, cioè il principio speranza, perché per lui l'uomo è un semenzaio di speranza. E quindi con lui marxista, lui ateo, Bloch, anche su tutto gonfio di Giobbe, di Isaia, di lui è un ebreo, quindi figurati la Bibbia ce l'aveva tutta dentro, di tutto il suo gioco filosofico. Questo libro, ma ne ha scritti molti libri, molto belli, Lo spirito dell'utopia è il grande libro della sua giovinezza, 22-23 anni, scrive questo libro stupendo. Quest'ansia di questa utopia, di questa cosa, c'è una lettera di Krakauer quando proprio giudica certe sue opere e gli dice sì, ma io sono convinto che chi non si interessa del di qua non può capire niente del di là. E che è anche un po' vero, insomma anche Tommaso lo dice qualche volta, bisogna. Però, ecco, del resto Marx, che ora non si cita più, ma che ha delle pagine molto belle, ora questa caduta del marxismo fa dimenticare un po' Marx, ma poi tornerà per le pagine belle. Quando ha quella pagina che si cita, quell'espressione sempre che si cita della religione come utopia del popolo, come oppio del popolo, però poco sopra e poco sotto dice la religione è il punto d'onore più alto dell'umanità, è il lago delle speranze, no? Dove, quindi, insomma, però la religione che vedeva lui dice è nient'altro, non è la religione umana, è la religione, è nient'altro che fiori che noi poniamo sulle catene che tengono le mani degli uomini, la religione invece di rompere le catene gli mette un po' di fiorellini sopra, con belle devozioni, così, e quindi l'uomo non vede nemmeno più le catene, e quindi non sa cosa combattere in pratica. Allora via i fiorellini, via la religione di questo genere, e puntiamo a rompere queste catene, non si possono rompere se non c'è la classe operaia che combatta lì, perché siccome gli altri le catene le mettono agli uomini, e chi è legato alla classe operaia allora non può che essere la classe operaia che se le rompe, aspettiamo i padroni, siamo affreschi, ma lì ne mettono ancora un'altra catena, se posso. Così era il ragionamento di Marco.
E ha affascinato molte menti, ma dicevo, lui vedeva nella religione anche questo punto d'onore, questo lago delle speranze degli uomini. Allora, perché ho detto questo breve excursus? Perché dicevo, la religiosità è una cosa amplissima, di cui diremo qualche aspetto, però certo, per il teologo fondamentalista, cioè chi fa teologia fondamentale, e dice io devo prendere in esame la proposta cristiana, dice sì, ma questa proposta a quale domanda risponde? Ora, spesso poi la proposta, come vedremo, è anch'essa suscitatrice della domanda, però se l'uomo chiude la sua capacità del domandare sul grande senso, sul significato del vivere, dove andiamo, da dove veniamo, che poi sono sempre quelle le domande, dal primo uomo fino alla fine dei tempi, le domande fondamentali saranno quelle. Se non c'è questo primo domandare, che poi ripeto sarà potenziato anche dalla proposta cristiana, però un minimo ci vuole. Se uno si prende i romanzi di Dostoevskij, per esempio, quante domande, non so, il giusto, l'ingiusto, Alyosha, o quando ha quel dialogo stupendo, Alyosha con suo fratello Ivan, no? Che Ivan fa tutta quella teorizzazione, non è possibile, esiste un Dio giusto, se c'è un bambino che muore. E Alyosha, questa figura delle più belle, penso che la letteratura abbia creato con la sua storia, che risponde chiedendo ma cosa dici? E poi per esempio la leggenda del grande inquisitore, che è bellissimo, è un pezzo inserito nei Fratelli Karamazov, io non so, mi si faccia vivere senza aver letto i Fratelli Karamazov, l'idiota. Io mi sparerei, tu Paolo non ti spari.
No, no.
Fratelli Caramaggio, l'idiota, poi le memorie del sottosuolo, i demoni. Uno legge i demoni oggi, dice ma guarda che dice tutte le cose che stanno succedendo, ma sempre così, perché vabbè. Così diceva una leggenda del grande inquisitore, dove è questo grande inquisitore, dice a Cristo, ma perché? Hai visto che fallimento, ma perché continui? Tu dai la libertà all'uomo, ma non hai ancora capito che l'uomo non sa cosa farsi di questa libertà. Vuole del pane, vuole dei divertimenti. Questo è l'uomo. Allora tu continui a proporgli di essere libero, di essere libero, sarai smentito perennemente, tutta una requisitoria lunghissima. Comunque, il fascino, la potenza dello scrivere di Dostoevskij. Allora, dicevo, no, questo domandare, questo affanno, questo assillo che non deve essere preso in senso psicologico, far venire l'esaurimento nervoso, ma proprio il serio domandare, che indubbiamente deve configurarsi. Io penso che non ci sia uomo che non si faccia questa domanda un momento o l'altro. Che poi giostrato in tutt'altra chiave culturale è la domanda del gran libro, uno dei più belli di Heidegger, penso, Introduzione alla metafisica, perché c'è l'essere invece che nulla. Ora, nessuna persona che cammina abitualmente per la strada, le persone comuni, si fa questa domanda, perché c'è l'essere invece che nulla. Però quando un operaio ti dice ma per faticare tanto cosa ci stiamo a fare su questa terra, poi se giri, arrivi a questa domanda, perché c'è l'essere invece che nulla. E lì nelle pagine iniziali Heidegger dice molto bene, insomma ci sono dei momenti di grande gioia o di grande tristezza o la noia del quotidiano che fanno mandare tutto. Quindi bisogna che noi troviamo il momento, il punto, direi, dove questa domandare prende la forma più consistente e anche più congeniale alla proposta cristiana. Per esempio, c'è anche l'uomo etico, in senso stretto, ma che non è per nulla religioso, cioè forse ne incontrerete nella vita delle persone che sono di una correttezza con se stessi, con gli altri, di una limpidezza, e tu mi dici loro: ma Dio, ma no, questa è una questione che non mi riguarda. Però se vi facessi, riuscissi a farli ragionare, vedresti che dalla loro posizione etica la domanda poi su cos'è giustizia. Quando loro dicono: ma bisogna essere giusti, dico: sì, ma cos'è giustizia? Allora ritorni anche alla tematica del ma ci sono delle persone assolutamente impermeabili, o per formazione, o chi lo sa perché. C'era quel romanzo di Camus, un altro dei grandi della nostra giovinezza, Lo straniero, quando alla fine è condannato a morte, questo povero padre gesuita va là e dice: ma insomma ora ti ammazzano, ti mettono, ti ghigliottinano fra pochi giorni, ma tu con Dio? Dice: ma no, io non interessa. Allora a un certo momento sto povero padre gesuita gli dice: ma è possibile che nella tua vita tu non abbia mai desiderato avere un padre nei cieli? Dice: sì, l'ho desiderato, ho desiderato avere un bel castello, avere una donna, avere qualcosa, ma tanto non ci sono, quindi è inutile. Quindi è proprio lì che Camus descrive questa situazione di uomini di oggi che noi abbiamo chiamato un po' di anni fa uomini secolarizzati, nel senso che non è che non si ponessero questo tipo di domande, ma non se le ponevano in questa dimensione del religioso. Se noi prendiamo i grandi filosofi come Aristotele, in fondo Aristotele era un uomo sensibilissimo a tutte le divinità precedenti, ai miti, dice la filosofia viene fuori. Però poi nel costruire la sua filosofia si pone piuttosto il problema di cosa è giusto e cosa è ingiusto, come spieghiamo tutti i movimenti che avvengono fino a costruire quella che poi è stata chiamata la metafisica, la considerazione dell'essere in quanto essere, ma non sembra, almeno dai documenti che noi abbiamo, dai suoi scritti, che abbia questa tensione religiosa interiormente. Mentre Platone, tutti i momenti nei suoi dialoghi, ha sempre questa specie di rimando agli dèi, e in un dialogo molto importante c'è Socrate proprio all'inizio che si domanda: questo è giusto perché è santo oppure è santo perché è giusto? L'Eutifrone pare, no? Questa è la domanda iniziale fondamentale, che è una domanda che si ripresenta ogni giorno, insomma. Questo è giusto perché è santo, cioè in rapporto con gli dèi l'hanno stabilito, oppure io lo chiamo santo perché la giustizia di per sé è una cosa nobile e santa? E quindi lungo i secoli si presentano sempre queste situazioni diverse. Mentre direi nella generazione romantica precedente, secondo una certa forma di cristianesimo, era: vado all'inferno, vado in paradiso. E quindi l'ossessione dell'inferno, che poi è sempre questa domanda: che senso devo dare di indirizzo alla mia vita per poter realizzarlo in una maniera giusta? Ora, la religiosità, quello che ho chiamato la dimensione religiosa, ha tanti aspetti, ma noi non facciamo un trattato di religione. Io penso che si dovrebbe fare in filosofia questo, cioè, o nelle varie discipline, nei vari saperi che noi abbiamo. Però un accenno qui proprio come l'ago delle domande più essenziali sul senso della nostra vita, il gran lago, la religiosità, questo lo dobbiamo un po' intravedere. Certo, c'è stato un momento, fino direi 2 o 3 anni fa, che nella teologia fondamentale non si doveva più fare il trattato sul religioso, sulla dimensione religiosa dell'uomo. Perché? Perché secondo una discendenza anche di pensiero barthiano, Barthes dice la religione è il negativo, la corruzione, mentre la fede è importante. Cioè, lui diceva, quello che nasce dall'uomo è tutto corrotto in una linea luterana. Solo la parola di Dio che scende e mi scuote tutto come un tuono nel commento alla lettera ai Romani, bellissimo, arriva questa parola, ti sconquassola. Prima dice come un suono di campane, poi subito dopo come un fulmine che ti rovescia tutto, allora di lì comincia a dire sì a questa parola. Il fatto di essere religiosi, più o meno, dico quella religiosità che nasce dentro di noi come virtù del vivere, questo non ha nessuna importanza. E c'è stato un po' un abbandonarsi a tutto questo, poi come capita poi di più è nata la temperie della secolarizzazione, quindi benissimo, l'uomo è secolarizzato e quindi mandiamogli questa parola e risponda sì o no a questa parola di Dio senza star lì a vedere un po' come lui. Poi ci sono le reazioni a tutto questo. Ricordo un po' di anni fa era uscito un libro di un americano col titolo Il brusio degli angeli. C'è tante, insomma, sì, qui abbiamo secolarizzato, abbiamo tolto la religione, e però c'è questo brusio di qualcosa che, no? Ed è di lì è ricominciato lo studio anche un po' del religioso. Ora, da che punto di vista si può studiare la religiosità nell'uomo? Come nell'uomo si studia, direi, il suo processo storico, così si può studiare la storia delle forme della religione. È stato il grande studio dell'Ottocento questo, centrato soprattutto da dove aveva origine la religione, come nasceva la religione. Questo è il grande studio storico dell'Ottocento, ha riempito volumi e volumi, con teorie tutte diverse, quelle più strutturali, quelle più sociologiche, quelle animiste, cioè prima gli uomini hanno creduto in anime che giravano da tutte le parti, poi hanno creduto in specie di tabù, eccetera, poi lentamente sono affinati, sono venuti a vari dei e poi da vari dei a un Dio. Il secolo scorso era tutto impregnato e dominato dall'evoluzionismo, quindi doveva cominciare in forma appena appena, poi tutto andare su teoria che poi è caduta, che non regge proprio alla documentazione storica. Poi ci sono stati i famosi studi, dopo questo che ho cominciato Henry James e altri, della cosiddetta psicologia del religioso, cioè cosa succede quando io dico che un uomo è religioso, quali sono le leggi dell'andamento, poi dalla psicologia alla psicanalisi del religioso, sono tutte scienze che possono studiare benissimo il religioso, no? Poi c'è stata la famosa corrente della fenomenologia della religione, cioè è inutile star lì a dire dove nasce, ma descriviamola un po' bene e vediamone gli aspetti fondamentali. E poi c'è anche la teologia del religioso, della religione, poi c'è in mezzo la filosofia della religione. Questa è ovviamente quello, il punto di vista in cui io studio la religione, mi affascina sempre di più, è la filosofia della religione, o meglio detto le filosofie della religione, perché non ce n'è una sola. Quello che mi preme però è questo stretto col perché in teologia fondamentale si fa un prodromo, perché si tratta della religione. È venuto fuori chiaro questo, perché lì sedimenta, prende, dicevo, si rivela, se vogliamo dire, prende forma la domanda a cui la proposta cristiana risponde. e poi questa proposta sarà anche quella che susciterà sempre di nuovo questa domanda: chi sei, oh Dio, come devo fare? Nover in te, nover in me, no? Dice Sant'Agostino, io conosca te e che io conosca me, questo è il tutto, insomma. Così poi il posto, per esempio, la dimensione della religione, il posto che occupa nell'insieme delle altre dimensioni dell'uomo. Io ho fatto l'esempio della dimensione etica, della dimensione estetica, della dimensione politica, come deve entrare il religioso, cioè la dimensione umana, dentro questo. È una dimensione a sé, investe tutto, tocca tutto. Voi sapete la famosa posizione della società liberale, libero Stato, libera Chiesa in libero Stato, e poi voleva dire la Chiesa stia nel foro interno e per tutto il resto ci pensano gli altri, quindi la cosiddetta privatizzazione della religione, una religione strettamente privata che non deve, ognuno lì nella sua coscienza giochi tutto quello che vuole, ma si guardi bene da far sì che questa religiosità che vive nella coscienza influenzi o il diritto o l'arte o tutto ciò che è una convivenza. E anche queste posizioni lentamente sono abbastanza superate. Poi dopo questo, per esempio, dice la religione come elemento che struttura l'ambiente vitale dell'uomo, la religione come, le religioni come potenze storiche. Se uno va a vedere gli studi di Gramsci e le sue lettere dal carcere, per lui religione in fondo è una forma di un potere che c'è tra gli uomini. E lui, per esempio, si batteva costantemente per dire, bene, col Vaticano, dato che è una forza così grande, non attacchiamolo direttamente, veniamo a certi patti, perché intanto... Ma tutta la religiosità nell'uomo la vedeva come una forma del potere, che è anche un po' questo, con la religione si possono varie cose. L'organizzazione della religione indubbiamente poi non ha soldati, non ha esercito, però un certo potere è innegabile che l'abbia, anche proprio nel suo aspetto di organizzazione. Quindi sono tutti vari aspetti che possono essere studiati e qui sono messi sotto il capitolo fenomeno religioso nella storia dell'umanità. Questo. Certo, quando si leggono tutti questi interventi, anche oggi non so, l'editore La Terza è uno degli editori di storia, no? Grandi edizioni di storia, allora fa la religione degli Egizi, la religione dei Greci, la religione... È un aspetto della dimensione della religiosità nell'uomo che viene vista, che è in genere l'aspetto di influenza sulla società. Ma questo a me interessa indubbiamente, a me interessano più altri aspetti della religione, quando mi dà per vivere il senso della vita, poi se abbia differenze sul potere nello Stato, più o meno mi interessa meno, anche se essendo una realtà devo pure costituire. Dopo questo primo capitolo, che sarà oggetto delle vostre giornate di vacanza, e quindi vi esalterete in queste letture, c'è il capitolo secondo, la religione nelle teorie della scienza della religione. Quindi prima la storia e poi il cosiddetto sapere delle scienze umane, come ho detto in modo particolare psicologia e anche psicanalisi. E qui va avanti sviluppando anche qui le famose teorie dell'evoluzione, delle rappresentazioni religiose, interpretazioni psicologiche della religione, poi teorie sociologiche della religione, un nome famoso tra tutti è Emil Durkheim, che è stato quello che in qualche modo ha iniziato, anzi i nomi che qui mette sono Durkheim, Marx e Weber. così teorie sociologiche, che cosa significa poi in pratica? Significa che la religione è vista come un fenomeno che riguarda tutta la società, che è anche un buon prodotto della società e soprattutto è che in funzione di quella data società, dove in tutte queste teorie c'è qualcosa di vero. È vero che quella religione, una religione vissuta da una società borghese, prende anche quelle caratteristiche da sostenere un pochino questo statuto e questa organizzazione della borghesia. Le buone maniere, non fare stranezze. Se uno vede la funzione, no, della religione in una società, che è la società brasiliana o diciamo una società tribale anche, bene, danze, balli, canti, tutto questo, e fa parte del loro tessuto nella società borghese, tutto questo è sconveniente, insomma, battere le mani un battesimo, suonare le chitarre, insomma, il Bach, sì, è Mozart. Allora, il giudizio sulle chitarre o su Bach non deve essere a secondo che serve quelle buone maniere stabilite da una società, ma deve essere per noi credenti in Cristo in quanto corrisponde di più al messaggio di Cristo e al mio mettermi in sintonia con Lui. Anche il dirmi, come sento dirmi spesso, perché io non sono poi tanto, bisogna che io stia attento, anche perché ho la mia visione borghese, inevitabilmente, insomma, e quando un battesimo battono le mani, dico che bello, però sento qualcosa, io farei fatica a battere le mani, perché sono cresciuto in un dato ambiente, quindi bisogna stare, mi ricordo proprio qui in questa chiesa celebravo la messa, io la celebro molto spesso con gli occhi chiusi, sapendomi, a un certo momento sento un battimano, apro gli occhi, vedo tre o quattro giovani che danzano, dico, cosa ha fatto? E invece era bellissimo, era anche giusto. L'importante è stare attenti che questi modelli non si importino artificiosamente. Io non sono né per Bach assolutamente, né solo per le chitarre. Purché si esprima non tanto il sentire vago religioso, ma proprio quello che suscita in me la parola di Dio, può servire Bach, può servire la chitarra, può servire Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, e può servire invece una cantata di Mozart, va benissimo, insomma, secondo. Però qui dicevo queste cose perché normalmente tutte queste sono viste in funzione di quella società. Perché a una religiosità, a una società borghese dà tanto fastidio questa, diciamo, esuberanza di una religiosità che va un po' fuori di questo? Perché tante sentono che in questa maniera la società è un po' cade. E questo è molto importante, soffermarsi su quale deve essere la funzione del religioso nella vita mia personale. Quando Bonhoeffer dice che ci siamo fatti un Dio tappabuchi, e quindi che non bisogna più usare, lui diceva, le categorie religiose per interpretare i testi biblici, non è che volesse negare il religioso in sé, voleva negare quella data funzione che si è fatto fare alla Bibbia, che si fa fare alcune volte a tutta la dimensione religiosa. Il Dio tappabuchi era che quando a me manca qualcosa Dio deve intervenire. E questo, la tentazione ce l'abbiamo tutti gentili, di a queste pietre che diventino pane, no? E questa era una funzione del religioso, soddisfare prevalentemente ciò che è l'esigenza del bene materiale, della ricchezza. E poi gettati giù da quel pinnacolo, e dice. Ed è un'altra funzione del religioso, cioè quella di far vedere che si può fare a meno, essendo graditi a Dio, di certe esigenze fondamentali che sono quelle di tutti gli uomini, di vita. E poi l'ultima, soprattutto la più grave, no? Ginocchio e ti adoro, una religiosità che è con l'inginocchiamento davanti ai potenti, davanti alle cose. Quante volte la religione nella sua storia si è inchinata davanti ai potenti, li ha serviti in ogni modo, li ha incabelliti, li ha... Questo non porta a me a dir male di chi deve governare, chi ha il potere. Io lo vedo come un servizio, una responsabilità che devo aiutare, quindi pregare per loro, ma non far sì che la mia religiosità sia a loro servizio, e nemmeno accettare che loro se ne servano, anche se io non voglio essere a loro servizio, perché sono scaltri molte volte, no? Quindi, per esempio, entra tutta la storia dei concordati. È vero che il concordato in sé è un buon rapporto di vicinato, fissare alcune regole fondamentali, ma spesso diventa invece una sudditanza di alcune libertà dell'uomo religioso spente per il quieto vivere, per andare avanti. Perché in Italia si fa il concordato, perché ci lasciano insegnare nelle scuole? Certo, per me insegnare religione nelle scuole è importante, ma questo non deve venire per una concessione che mi fa lo Stato. Questo è un diritto fondamentale dell'uomo, di avere anche sviluppata quella branca del sapere che riguarda un aspetto dell'uomo. Perché se tolgo l'aspetto religioso, uno dei più preponderanti nella storia dell'uomo, tolgo anche l'estetica, tolgo anche la matematica e tolgo quello che voglio, allora cosa educo? Allora non voglio che sia un governo che mi concede di andare nelle sue scuole, ma è un diritto fondamentale che il giovane ha, non che io uomo religioso, ma che il giovane ha di aiutarlo a sviluppare la conoscenza di questo fatto storico. Lì non si fa catechesi, non si fa catechismo, non si insegna a essere religioso, ma a conoscere. Poi dopo io, uomo di chiesa, uomo di una comunità, quando ho bisogno di fare la mia proposta cristiana, ho ben altre sedi che quella della scuola, anche se lì mi illuminerò. Quindi io trovo assolutamente sbagliato il concordato e con dei rischi gravissimi, ma l'hanno fatto, che ci posso fare? Cardinal Casaroli ha ritenuto che fosse importante farlo, forse data la temperie culturale in cui eravamo. In modo, spero che abbiate capito quello che volevo dire, che il religioso, cioè la dimensione religiosa nell'uomo, può essere studiata anche nella sua funzionalità sociologica. E lì bisogna essere attentissimi, come singoli e anche come ordini religiosi, per esempio. Che funzionalità in uno Stato, in una società, hanno i gesuiti, i domenicani, i francescani? E bisogna che uno ne abbia coscienza. Questo non per essere sempre in lotta, ma perché noi abbiamo da difendere la purezza di questa religiosità. Purezza che non significa non avere una dimensione sociale, una funzione sociale, ma deve essere quella giusta, che è una funzione certamente di rappacificazione, di chiarificazione, di tensione di ideali, anche direi di servizio, ma non servizio ai potenti, ma servizio agli umani. Questa è una dimensione che la religione deve avere con tutte le parti. Ecco, qui abbiamo Weber, e poi ci sarebbe ancora da nominare. Qui ora nomina anche questi ultimi, Berger, Thomas Luckmann, che io non stimo molto, Luckmann, insomma, lo sta studiando molto in questi anni. E poi alla fine mette specificità e tipologia delle varie religioni e forme di organizzazione di questa religione. Poi c'è un paragrafo sul problema dell'essenza del concetto di religione, ma qui proprio si apre già verso un'altra dimensione. Di per sé la psicologia, la psicanalisi non può arrivare a dire qual è l'essenza, qual è il concetto, esamine, vede. Difatti, verranno qui la bibliografia grandissima, verso un concetto filosofico di religione. È qui su questo punto che è quello che chiamiamo anche filosofia della religione, un concetto che il filosofo si fa di religione o della dimensione religiosa dell'uomo e poi del risultato. Ci sono indubbiamente molti lavori interessanti, io ho portato appunto questa sera alcune cose. Uno è questo, filosofia della religione, io ve lo lascio questo perché credo che sia uno degli articoli fatto con più accuratezza e attenzione, è sul dizionario interdisciplinare di teologia, quei tre volumi della Marietti. Bernard Welte, dal nulla al mistero assoluto. Penso che sia un libro eccellente, proprio. Un altro grande libro che imposta diversamente è quello di Italo Mancini, Filosofia della religione.